Abbiamo detto che ci concentravamo a questo punto sulla questione dei contagi, sulla questione del coronavirus, di come dobbiamo interpretare questi dati che hanno una grande ascendenza mediatica soprattutto, no? Si parla di una recrudescenza, si parla di una seconda ondata, si parla in contoni anche spesso pesanti, in qualche modo allarmati di quello che sta accadendo. Quello che sta accadendo anche in Toscana, lo vediamo, è una certa effettiva ed evidente risalita, no, del numero dei positivi. Ad esempio ieri in Toscana sono stati 61. Come dobbiamo interpretare questi dati? Che tipo di riflessioni dobbiamo fare? Dobbiamo essere preoccupati o meno? Il nostro stile sin dall'inizio in questa pandemia è stato quello di io dico guardare in faccia il mostro, no? Cioè capire effettivamente quello che sta accadendo con notizie che abbiano valenza scientifica, che si basino su fonti assolutamente attendibili e che ci diano una prospettiva realistica di quello che accade, lontano dai negazionismi, lontano dalle semplificazioni, ma anche dagli allarmi eccessivi, perché riteniamo che in questo modo si faccia informazione e in questo modo si debba fare anche opinione pubblica in un momento molto molto delicato come quello che stiamo attraversando, perché come sappiamo poi la questione della pandemia si incrocia con quella della crisi sociale, economica ed anche delle vicende che hanno in qualche modo accompagnato il lockdown e di cui stiamo vedendo gli esiti in queste settimane. Quindi è sempre bene guardare le cose effettivamente per come stanno. Ci facciamo aiutare oggi, come altre volte in passato, dalla dottoressa Sara Gandini, ricercatrice e docente in epidemiologia e biostatistica all'Ospedale Oncologico Università Statale di Milano. Buongiorno, grazie di essere con noi.
Buongiorno, buongiorno, piacere mio.
Allora, partiamo da cosa stiamo parlando quando parliamo di focolai, di cluster, che sta accadendo in Italia?
Sì, allora dunque, quello che sta accadendo è che riusciamo a scoprire, isolare con tracciamento dei contatti, e questa è un po' la differenza rispetto a febbraio e marzo. Quindi nuovi casi che abbiamo ora in Italia riflettono una circolazione virale di tipo endemico, che è un po' quello che ci aspettiamo in questa situazione. Quindi abbiamo una presenza del virus ridotta ma stabile nella popolazione, e questo dovrebbe tranquillizzarci, perché di fatto non abbiamo più una situazione della malattia avanzata. Quindi la maggior parte dei soggetti che consideriamo positivi, con tampone positivo, non sono necessariamente malati, anzi il 95% sono asintomatici, e quindi la situazione è decisamente più tranquilla, ecco. La positività non implica essere malati.
Dal punto di vista dell'età molto più bassa dei contagi, sì, che vengono verificati, questa cosa significa anche in prospettiva?
Sì, allora in effetti l'età media dei casi si è abbassata dai 41 ai 61 anni in Italia, e questo sicuramente è dettato al fatto, appunto, che facciamo molto più trattamento, molti più test a tappeto, e quindi riusciamo a individuare anche soggetti, appunto, sia asintomatici, e quindi anche più giovani, che sono quelli che si ammalano meno. E quindi questo non vuol dire che i ragazzi siano più contagiosi rispetto a una volta, semplicemente li individuiamo, mentre una volta riuscivamo a testare solamente quelli avanzati, eravamo in una situazione di urgenza e si testavano solo quelli che avevano gravi sintomi, e quindi è come dire normale che accada questo.
C'è una grande attenzione sulla questione delle movide, delle vacanze, anche perché abbiamo leggiamo sulla stampa di queste preoccupazioni molto forti, ad esempio in Spagna, Francia, Belgio, Germania, eccetera, eccetera. Come dobbiamo valutare tutto questo?
Ma allora, appunto, parlare di circolazione endemica vuol dire proprio di parlare di queste piccole ondate che devono accadere, accadono normalmente, no? Appunto in questi paesi. Questo non vuol dire, cioè l'importante è che non ci siano aumenti significativi della mortalità o comunque un sovraccarico ospedaliero. Questa è la cosa importante. E appunto il fatto che riusciamo a individuare, a tracciare anche i ragazzi che risultano positivi, è perché stiamo facendo un buon lavoro. E quindi riusciamo anche a circoscrivere questi piccoli cluster, questi piccoli focolai che accadono, e quindi vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro, non deve preoccuparsi.
Quindi è come quando diciamo che nelle statistiche di aumento dei reati non significa che sono aumentati i crimini, ma significa che sono aumentate le denunce, perché noi arriviamo meglio, esatto, classifichiamo meglio, ma lei diceva il 95% dei casi sono oramai asintomatici o paucisintomatici. Dal punto di vista dei ricoveri e delle terapie intensive, che sono l'indice probabilmente più attendibile, soprattutto a questo punto della malattia, cosa possiamo notare nelle ultime settimane?
Sì, esatto, cioè, la cosa che dovrebbe tranquillizzarci è proprio questa, che non c'è stato un aumento né della mortalità né delle terapie intensive, la situazione è proprio molto stabile. E quindi, come dire, dovremmo, questi sono i parametri a cui badare, ecco, non tanto la positività dei test, anche perché, come sappiamo, questi tamponi sono altamente sensibili e quindi riusciamo a individuare anche soggetti che risultano positivi anche se in realtà il materiale genetico non è più non indica un virus integro attivo in replicazione, quindi diciamo persone che sono positive ma non necessariamente sono infettive.
Ecco, chiariamo questo concetto che è molto importante. Cosa significa, anche dal punto di vista, diciamo, del rischio di contagio, cosa sappiamo oggi sotto questo aspetto del coronavirus, del Covid?
Sì, infatti sono cambiati in tantissimi paesi i regolamenti e anche l'OMS stesso ha indicato che la prolungata positività, per esempio, del tampone, quindi che indica appunto che ha fatto quell'analisi PCR, quindi che indica che c'è un virus, diciamo, non necessariamente dice che la persona è infettiva, indica sostanzialmente delle tracce di materiale genetico, ma non sono necessariamente in replicazione, quindi non necessariamente trasmettono l'infezione. Quindi le indicazioni sono quelle di non abbiamo più bisogno, secondo l'OMS, di avere due tamponi positivi negativi per individuare, per dire che la persona non è più contagiosa. Ecco.
Cosa che invece in Italia ancora
purtroppo si fa.
Esatto. E quindi questo determina le situazioni paradossali che stiamo raccogliendo di persone che sono prigioniere sostanzialmente dei tamponi, no?
Abbiamo 12.000 persone in Italia che vengono considerate malate, ma in realtà sono a mesi di distanza.
Ma no, queste persone, esatto, possono anche non essere contagiose, sono di fatto anche non contagiose?
Assolutamente sì, esatto. Quello che si è visto è che non sono contagiose, in realtà a distanza già in teoria di qualche settimana dagli ultimi sintomi, non lo sono sicuramente. Quindi dovremmo proprio cambiare queste regole, sì.
Le faccio un'ultima domanda che è questa, siccome settimana scorsa noi abbiamo rimandato un'intervista di metà maggio fatta con il professor Donato Greco, che lei conosce, che era diciamo in qualche modo profetica, no? Rispetto a quello che sarebbe accaduto e soprattutto sulla valutazione di quello che era accaduto anche alla luce della desecretazione dei verbali, quei pochi che abbiamo conosciuto del Comitato Tecnico Scientifico, ad esempio sulla questione del lockdown rigido e omogeneo su tutto il territorio nazionale, per cui abbiamo trattato la Sicilia e il Molise come la Lombardia e la Liguria per intenderci. In questi mesi noi abbiamo raccolto, forse un giorno lo faremo, rimanderemo in onda tutto il materiale, abbiamo raccolto veramente tante testimonianze che poi alla fine, anche in periodi non sospetti, dicevano delle cose che il mainstream non riportava, ma che stavano effettivamente dentro quella che era la realtà, no? Proprio rifacendomi a quello che dicevo prima, la capacità di guardare il mostro per quello che è, né peggiore né migliore di quello che è, fare la cronaca e stare sui fatti. Lei, ricordo, nella prima intervista che facemmo, parlò proprio di un clima particolare anche nella comunità scientifica, in cui le voci in qualche modo critiche, no? Mettiamole così, erano isolate, erano banalizzate nella migliore delle ipotesi, ostracizzate o addirittura colpite, attaccate anche personalmente nella peggiore delle ipotesi, come ad esempio a lei è capitato. Ieri abbiamo letto addirittura le parole del virologo Crisanti, no? Che sicuramente sicuramente non è ascrivibile ai negazionisti, che ha detto chiaramente bisognava chiudere solamente i focolai, non tutta Italia. Quindi molti si stanno spostando su cose che 2 o 3 mesi fa, quando si dicevano, sembravano figlie di negazionismo, complottismo.
Erano indicibili.
Ecco. Che riflessioni le porta a fare questa vicenda, anche dal punto di vista, diciamo, di quello che a me come cronista e come cittadino interessa, credo anche a lei come scienziata, per l'appunto nominata tra le 100 scienziate più importanti d'Italia dalla rivista Focus. Cosa ci racconta della qualità, degli equilibri della comunità scientifica italiana e internazionale questa vicenda?
Sì, è stato, in effetti io sono rimasta colpita, ecco, proprio dal livello del dibattito, cioè non era possibile discutere e portare un punto di vista differente, per cui le persone discutevano di nascosto quasi, cioè qui io avevo degli scambi con epidemiologi in giro per il mondo che conosco e che stimo, ma non si poteva portare il dibattito a livello pubblico, perché il livello di aggressività era terribile. E quindi, come dire, a me ha fatto piacere leggere che anche il CTS aveva serie perplessità ad aprire a tutto, no? Chiudere tutta l'Italia, dal Trentino alla Sicilia, con questo lockdown rigido. E mi ha fatto piacere appunto leggere che anche Crisanti era della stessa opinione. Per cui era possibile già da allora portare un pensiero differente, evidentemente c'era, ma non poteva essere, come dire, portato realmente a un dibattito aperto, ecco.
Anche perché, e chiudiamo questa cosa, che non bisogna banalizzare, ci parla della salute della democrazia, perché noi andiamo verso un futuro in cui le conoscenze tecniche e scientifiche saranno fondamentali anche nel definire gli equilibri democratici, in quanto naturalmente la parcellizzazione e la specializzazione dei saperi, oltre alle complicazioni di un mondo sempre più globalizzato e interconnesso, ci porteranno a dover prendere delle decisioni in tempi rapidi basati su evidenze precise. E se noi eliminiamo la dialettica scientifica, il dibattito scientifico, che è il sale della scienza e della crescita delle conoscenze, lo è stato sempre, facciamo un'opera contraria alla scienza ed anche pericolosa dal punto di vista democratico, o no?
Sono assolutamente d'accordo, e il problema è che è stato molto monopolizzata la discussione e anche strumentalizzata, pro e contro governo, per cui uno che diceva una cosa diventava, no, pro o contro governo, quando senza, come dire, stare all'evidenza scientifica, appunto stare a un livello di dati, ecco, ma anche di opinioni differenti, di modi di guardare la realtà diverso, che è normale, il virologo, l'epidemiologo, il clinico, vediamo tutti appunti di vista diversi, è normale che ci sia anche uno sguardo differente sulla realtà, ma ci deve essere quel dialogo lì, perché se no, ecco, appunto non riusciamo più a vedere la realtà nella sua complessità, no? E nelle sue...
Certo, anche perché poi nessuno dice che qualcuno aveva ragione, qualcun altro aveva torto, il problema è discutere per trovare la soluzione migliore per questo paese, e il problema vero è stato che questa discussione, come lei ricordava e come abbiamo visto e sperimentato anche da questi microfoni, ad un certo punto è stata resa praticamente impossibile, e quindi questo è un altro degli elementi che dovrebbe farci riflettere anche in vista del futuro. Grazie professoressa Gandini anche per l'inquadramento, insomma, della questione contagi eccetera eccetera. Ci risentiremo naturalmente, perché la vicenda non finisce qui, speriamo che andrà sempre più a, diciamo, una gestione razionale, consapevole di una malattia, e comunque esiste, comunque è pericolosa, ma con la quale dobbiamo saper convivere. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
Buon lavoro a voi, grazie.